Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Oddbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Sanità Informa, buona giornata, ben ritrovati. Qualche riferimento per entrare in contatto con noi: il sito della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it/sanità, senza accento sulla A. C'è una casella vocale che risponde allo 011 770 1264. Ci sono anche le pagine del televideo regionale RAI dalla 573 alle 578. Oggi parleremo di cosmetici, i rischi e la sicurezza per la salute soprattutto. Se ne consumano molti in Italia per un giro di affari di 8.700 milioni di euro l'anno, e di questi oltre 120 milioni provengono dal cosiddetto mercato parallelo. A cosa occorre fare attenzione per tutelarsi dai prodotti falsi e via dicendo? Tra poco presentiamo gli ospiti, ma io vorrei immediatamente introdurre l'argomento con la scheda d'inchiesta.
In Italia si consumano cosmetici per 8.700 milioni di euro, secondo l'Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche. Di questi, oltre 120 milioni provengono dal cosiddetto mercato parallelo. Si tratta quindi di profumi, creme e dentifrici taroccati. E l'elenco potrebbe continuare con i rossetti, gli smalti e i prodotti per il trucco delle più note griff internazionali, tutti rigorosamente contraffatti. Ai prodotti falsi si aggiungono anche le allergie che additivi chimici e conservanti possono scatenare sulla pelle. Per questi motivi è molto importante fare attenzione alle etichette quando si acquista un prodotto cosmetico. Sul contenitore devono essere riportati la ragione sociale e la sede legale del produttore, la data di scadenza o la validità dopo l'apertura, le precauzioni di impiego, il paese d'origine, la funzione del prodotto e l'elenco degli ingredienti. Occhio quindi ai prodotti destinati ad altri mercati, realizzati con standard diversi dai nostri. In America, ad esempio, è ammessa una tintura per capelli che da tempo viene vietata in Italia. Quali i danni? Mentre i profumi al massimo possono macchiare i vestiti, creme o cosmetici per occhi e labbra possono provocare irritazioni, arrossamenti, allergie e pericolose dermatiti.
Sanità Informa.
Diamo il benvenuto agli ospiti di oggi in studio con noi, al dottor Giancarlo Doveil, dermatologo e oncologo, dirigente medico responsabile della prima clinica dermatologica dell'Università degli Studi di Torino, azienda ospedaliera universitaria San Giovanni Battista di Torino, e al dottor Pier Federico Torchio, buongiorno, medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Cuneo 1 e collaboratore dell'Assessorato Regionale alla tutela della salute e sanità per il gruppo di lavoro cosmetici. Buongiorno a entrambi. Allora, abbiamo sentito la nostra scheda introduttiva. Cominciamo con il dottor Doveil, abbiamo sentito dermatologo e oncologo. Cominciamo a tracciare la differenza tra un prodotto cosmetico e una specialità medicinale. Su cosa noi andiamo a differire da questi due prodotti?
Sì, dunque, la definizione di prodotto cosmetico è stata data dal legislatore europeo, che in materia è quello che ha inquadrato il problema. E si intendono per prodotti cosmetici sostanze e preparazioni, per definizione diverse dai medicinali, quindi già ci distinguiamo, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano, la pelle, i capelli, le unghie, le labbra, oppure sui denti o le mucose della bocca, a scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere eventualmente gli odori corporei, proteggere e mantenere il buono stato degli organi esterni.
Questo è un cosmetico.
Quindi i prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica, assolutamente, e non possono vantare attività terapeutiche. Questo li differenzia nettamente dai farmaci, cioè dai preparati, dalle specialità medicinali che contengano il farmaco. Queste invece sono definite come preparazioni che contengono sostanze o associazioni di sostanze che hanno proprietà curative o profilattiche nelle malattie umane. Quindi già cominciamo a distinguere. Non è più la situazione fisiologica, ma è una situazione patologica.
Sì, una malattia.
Esatto. Non ci accontentiamo, non ci interessa. Lo scopo non è mantenere una situazione fisiologica, ma è curare una patologia.
Dunque, ancora una domanda, poi passiamo al dottor Torchio. È obbligatorio che sulla confezione ci sia sempre la composizione del prodotto? In questo caso parliamo di cosmetico.
Sì, la normativa europea prevede, per la verità non da tantissimo tempo, perché io ricordo i cosmetici quando era una libera scelta del produttore indicare i componenti, prevede invece in maniera abbastanza stretta che siano elencate le sostanze contenute nel cosmetico, non la formula, che probabilmente quella è soggetta poi a un diritto di proprietà, ma la composizione, elencando i componenti in un ordine ben preciso, che prevede al primo posto il componente più comune, più presente, normalmente può essere per esempio in una crema l'acqua, a scendere con le concentrazioni tutti gli altri prodotti presenti, tutte le altre sostanze presenti, fino a quelle con una concentrazione inferiore all'1%. Queste invece non possono anche non essere elencate in ordine corretto, ma essere messa alla rinfusa.
Noi come utilizzatori dovremmo avere l'accortezza di guardarla questa composizione.
Guardi, qui sì. Tocchiamo un tasto molto dolente. Cominciamo a dire una cosa. Le scritte sono estremamente piccole, i caratteri sono piccoli. Quindi chi ha qualche problema di vista, l'anziano, ma anche insomma, io ho 50 anni comunque già ho quel problema, diventa difficile leggere un'etichetta scritta piccola piccola. Ma non basta, è vero che l'etichettatura generale con le istruzioni, con l'indicazione del prodotto eccetera devono essere in italiano se commercializzati in Italia, però i nomi, questi nomi che sono indicati nell'elenco dei componenti non sono in italiano, sono delle stabilite sulla base della norma INCI internazionale, europea, e normalmente sono, per quanto riguarda le sostanze chimiche, una terminologia anglosassone. Per quanto riguarda le sostanze di origine vegetale, nome latino secondo l'inneo della pianta, oltretutto senza nessuna indicazione della parte di pianta che è stata utilizzata. Sì. Per esempio, se io cito l'ulivo con il suo nome latino, non si sa se è usato l'olio extravergine, la radice o che cos'altro.
Dottor Torchio, la composizione dei cosmetici, la composizione, deve seguire delle norme piuttosto rigide?
Sì, esiste una normativa italiana che ha recepito la copiosa normativa europea che prevede quale deve essere la composizione, o meglio quale non deve essere la composizione. E inoltre c'è un controllo da parte del Ministero della Salute preventivo che avviene prima che un cosmetico entri in produzione.
Dottore Torchio, noi come facciamo come consumatori ad avere una garanzia di sicurezza che il prodotto che, non so, spalmiamo in faccia, una crema, un dentifricio, sia comunque un prodotto sicuro veramente?
Esistono diversi organi di controllo in Italia, a partire dal Ministero della Salute, i NAS, gli organi sanitari di frontiera per i prodotti di importazione, e poi le ASL. Nella Comunità Europea c'è attualmente attivo un sistema di allerta rapido per la sicurezza dei prodotti in generale, che riguarda anche i cosmetici. Attualmente presso il Ministero è in fase di costruzione una banca dati che dovrebbe consentire poi a tutti i consumatori di entrare in contatto con i produttori di cosmetici presenti sul territorio.
Dottor Dovè, una domanda. Se io vado ad acquistare un prodotto cosmetico in farmacia rispetto a uno da profumeria, ho delle garanzie in più oppure no?
Dunque, diciamo, la garanzia che posso avere in più andando in farmacia può essere quella intanto di avere un farmacista.
Sì, quindi a cui
il
posso
quale,
chiedere
se ho un problema con queste etichettature piuttosto criptiche, sicuramente mi può aiutare. Perché io leggo una sigla, non la conosco, il farmacista invece, se non l'ho letto in farmacia, conosce il prodotto chimico, più facilmente mi può aiutare. Normalmente i prodotti, quelli indirizzati, diciamo, che hanno una qualità più elevata dei componenti, quindi un costo più elevato, sono presenti prevalentemente in farmacia. Alcuni invece hanno un target sulle profumerie, mentre invece magari nel supermercato è più difficile trovarli. Quindi non che i prodotti in farmacia siano migliori, però diciamo che la farmacia ha anche dei prodotti di qualità leggermente migliore.
Sì.
Gli altri, quelli presenti sia in farmacia sia nel supermercato, sono assolutamente identici.
Ho capito. Dottor Torchio, esiste un elenco di sostanze che sono consentite e altre che invece sono proibite, vietate?
Sì, esistono questi elenchi, in particolare esistono degli elenchi di tutto quello che nei cosmetici non deve entrare. Così come esistono anche dei limiti di concentrazione massimi per alcuni componenti o per i conservanti. A tutto questo le aziende si devono assolutamente attenere.
Dottor Doveil, c'è una data di scadenza naturalmente sulle scatole?
Naturalmente non tanto.
Naturalmente no, sono cioè, due date, cioè ci sono delle diciture da consumarsi entro,
esatto.
Preferibilmente. Cosa
sì,
troviamo
sì,
noi?
Sì,
una
sì.
Delle due
allora,
o entrambe?
La data di durata minima, se è indicata, è indicata come usare preferibilmente entro.
Se le uso dopo queste cose?
Dunque, se le uso dopo, allora chiariamo un attimo, certo. Non facciamo del terrorismo.
No.
Chiaramente il consiglio è di utilizzare entro la data di scadenza. Però tutti noi abbiamo dei cosmetici, delle creme aperte o comunque conservate nei cassetti, capita di utilizzarle. Se uno scopre che è scaduta, normalmente è difficile che abbia avuto grossi guai, proprio perché non contiene farmaci, non ha una grossa attività terapeutica, è difficile avere dei problemi. Quindi io direi, se uno per sbaglio ha utilizzato un prodotto, non è il caso che corra pronto soccorso.
Non è tossico.
Se non ha avuto problemi specifici dove l'ha applicato, la tossicità non dovrebbe esserci, ecco, in genere siamo in un campo abbastanza tranquillo. Però la data la scadenza intesa come usare preferibilmente entro non è così obbligatoria, nel senso che i prodotti cosmetici che hanno una durata minima superiore ai 30 mesi non hanno l'obbligo di indicazione. In genere sono i saponi, cioè prodotti che effettivamente anche se usati dopo un tempo piuttosto lungo non danno nessun guaio.
Sì, dottor Torchio, ci sono dei prodotti che arrivano dagli altri paesi, devono seguire le stesse regole dell'Italia questi prodotti?
Allora, la situazione cambia a seconda che questi prodotti arrivino dalla Comunità Europea oppure da altri paesi. Sostanzialmente va applicata la stessa normativa italiana, cioè chi fa l'importatore deve comportarsi esattamente come se il prodotto che importa lo producesse direttamente. E in qualche caso quindi è tenuto anche a valersi di un direttore tecnico, addirittura che deve valutare se i metodi di fabbricazione utilizzati dal fabbricante estero sono idonei a garantire le caratteristiche che un cosmetico deve avere in Italia.
Quindi c'è comunque un organismo di controllo, chi è che controlla nel dettaglio come sono fatti questi cosmetici, cioè come viene garantita la sicurezza? C'è una commissione? Come funziona?
Dunque, a livello del Ministero viene valutata, come dicevo prima, che il cosmetico venga importato o venga prodotto. Devono arrivare delle comunicazioni almeno 30 giorni prima, in modo che gli esperti del Ministero, eventualmente avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità, che è l'organo tecnico, possano valutare e al limite anche bloccare o l'importazione o la produzione di un cosmetico.
Va bene, siamo prossimi alla pausa, stiamo parlando di prodotti cosmetici, cosa rischiamo, se rischiamo soprattutto, lo stiamo facendo con il dottor Doveil e con il dottor Torchio. Ci fermiamo a tra poco con la pausa, vorrei parlare anche dei prodotti cosmetici clandestini che entrano e che uno può anche trovare magari bancarelle sui mercati, insomma ci saranno dei posti dove questi prodotti vengono smerciati. A tra poco.
Sanità in forma.
Eccoci nuovamente insieme, Sanità in forma, stiamo parlando di prodotti cosmetici e lo stiamo facendo con il dottor Doveil e con il dottor Torchio. Allora, parliamo di intanto accenniamo alle creme solari, sono tanti i prodotti che vengono utilizzati, creme idratanti, dentifrici. Le creme solari verso la buona stagione, ma non soltanto, sono quelle che sostanzialmente colorano, no? O aiutano l'abbronzatura?
Correggo. Dunque, il concetto di crema solare è quello di una crema che protegge dal sole.
Sì, quindi, non quella che colora.
No, assolutamente. Poi esistono delle creme che vantano proprietà abbronzanti. Io diffiderei parecchio perché in genere contengono sostanze che noi dermatologi chiamiamo fotosensibilizzanti, a rischio di avere anche delle pigmentazioni persistenti piuttosto sgradevoli. Quindi sono sconsigliate. Diverso il discorso invece di quelli che gradiscono avere una colorazione simile a una bronzatura, che magari non possono permettersi, e loro utilizzano queste creme cosiddette autoabbronzanti.
Ecco, autoabbronzanti.
Che hanno un termine brutto per dire una cosa che semplicemente consiste nel mettere, nell'applicare dei pigmenti colorati che simulano una bronzatura, ma nulla hanno a che fare con la stimolazione della melanina, quindi nulla di pericoloso per l'organismo.
E i rigeneratori cellulari, quelle creme di cui si legge?
Diffiderei parecchio.
Diffiderebbe, lei mette in... Senta, dottor Torchio, noi assistiamo anche alla pubblica, spesso a spot commerciali che indicano efficacia di creme, efficacia di lozioni e via dicendo. Esistono delle regole precise per pubblicizzare questi prodotti cosmetici?
Non sono diverse dalle regole che valgono per pubblicizzare qualsiasi altro prodotto. Quindi non devono vantare proprietà che poi non possono mantenere sostanzialmente.
Ho capito, dottor Dobeil, parliamo di prodotti contraffatti, ne stanno arrivando nel nostro paese, è recente l'allarme oppure sono sempre esistiti?
Guardi, questo io penso che in misura più o meno importante siano sempre esistiti, adesso chiaramente è noto che siamo soggetti a paesi cosiddetti emergenti, che sono già emersi di fatto, che hanno delle produzioni enormi proprio a livello quantitativo, ed è chiaro che la pressione è maggiore. Ma io direi che...
Dove li troviamo questi prodotti contraffatti?
Cioè, chi si rivolge alla farmacia,
non ha problemi,
al commerciante regolare, ma anche sui mercati, alla bancarella regolare, con licenza, controllata dai NAS, controllata dalla finanza, controllata dalla polizia municipale, difficile che costoro abbiano dei prodotti di questo tipo. Diffiderei molto invece del lenzuolo buttato per terra, magari con dei prodotti con nomi di marca risonante, per esempio di stilisti famosi, soprattutto quando quel prodotto in profumeria viene venduto magari a 50 euro e nella bancarella a 3 euro. Quello
sono,
è facile,
sono
che
prodotti
taroccato,
rischiosi,
facile
comunque,
che sia taroccato.
Sono prodotti rischiosi.
È facile, molto rischiosi, perché sicuramente se sono di provenienza parallela, abusiva, irregolare, provengono da paesi dove la legislazione è completamente diversa, cioè anche un estratto vegetale può essere carico di pesticidi.
Tra poco parliamo anche di prodotti naturali cosiddetti. Dottor Torchio, esiste in Piemonte un sistema di vigilanza sulla qualità dei prodotti cosmetici?
Sì, bisogna dire che il Piemonte è stato forse tra le prime regioni a avviare un progetto di vigilanza sui cosmetici. Questo progetto è stato avviato nel 99 e fino ad oggi ci ha consentito di effettuare un numero notevole di controlli. Se vi posso dare alcuni dati,
sì.
Negli ultimi 6 anni di attività sono stati consegnati all'ARPA Piemonte circa 360 campioni e di questi 360 campioni, 2 sono risultati problematici, tanto da comportare una denuncia di tipo penale, perché c'erano conservanti oltre i limiti consentiti o in un caso presenza di piombo. Ecco, bisogna dire che ad esempio soltanto nel 2007 il laboratorio ARPA di La Loggia ha effettuato ben 1200 determinazioni di componenti chimiche sui prodotti cosmetici campionati, e altrettanto all'incirca sono i controlli del laboratorio ARPA di Ivrea sulla parte microbiologica.
Insomma, c'è una soglia di attenzione piuttosto alta. Dottor Dobeil, parliamo invece, prima di affrontare il tema prodotti cosiddetti naturali, ci sono additivi chimici e conservanti in questi prodotti cosmetici. Si può avere si può risultare allergici a questi prodotti? Chiaro, magari qualcuno non lo sa prima, come ci si deve comportare?
Sì, dunque, innanzitutto devo fare per forza un po' di chiarezza su come si manifesta l'allergia. Cioè, non si nasce allergici, si nasce con una predisposizione. Si diventa. Ragion per cui un individuo può utilizzare lo stesso prodotto per 20 anni e diventare allergico al 21esimo. Da lì in poi rimane sempre allergico, in genere.
Bene.
Questo è il guaio.
Bene, per modo di dire.
Normalmente non si è allergici a tutti i componenti del prodotto che ha manifestato il problema, ma parliamo di dermatite allergica da contatto, di eczema acuto da contatto, ma si è allergici a un componente specifico.
Sì.
Si fanno dei test diagnostici che possono dimostrare quale componente specifico, e a questo punto ecco dove viene utile la famosa etichettatura, perché l'individuo che sa, noi in genere quando viene fatto il test, si chiama patch test, che dimostrasse un'allergia a una determinata sostanza, per esempio può essere l'EDTA, l'individuo comunque ha un elenco di prodotti che lo possono contenere e è avvertito di andare a controllare nell'etichetta se è presente questa sigla. Se lo è, chiaramente eviterà il prodotto. Dov'è che cade che c'è il guaio? Che le case produttrici sono nella libertà, quando ritengono opportuno, anche solo per motivi commerciali o per motivi di costo degli additivi, cambiare additivo. Dovranno cambiare l'etichettatura, però intanto io sfido chiunque che è abituato a usare un prodotto con quel determinato nome da anni di andare a verificare se la composizione è cambiata. Quindi può succedere guaio.
Velocemente, dottor Torchio, poi parliamo di prodotti naturali, la sperimentazione sugli animali. Qual è la normativa che riguarda questi test?
La normativa europea ha stabilito che si vada via via verso un'eliminazione della sperimentazione sugli animali. Entro il 2013 non sarà più consentita né sui prodotti finiti né nemmeno sugli ingredienti. Purtroppo i tempi sono lunghi perché è necessario studiare dei metodi alternativi che in qualche caso non sono ancora disponibili.
Dunque, i prodotti naturali possiamo anche dire omeopatici o è sbagliato?
Cioè, omeopatici è una categoria un po' diversa.
Prodotti naturali, facciamo un po' di chiarezza, sono così naturali, privi di rischi per chi li usa, è giusta la definizione?
Dunque, allora, innanzitutto non esiste nella classificazione dei cosmetici l'ufficializzazione di una categoria di prodotti naturali, zero. Diciamo che il vero cosmetico naturale teoricamente esiste, è il cosmetico della nonna, cioè se io mi faccio un infuso di camomilla, quello è naturale,
sì.
Lo uso e poi lo butto, quello è un cosmetico naturale. Ciò che è in commercio difficilmente può essere naturale nel senso che il consumatore intenderebbe, vale a dire un prodotto che contiene soltanto prodotti provenienti dalla natura senza nessun intervento chimico, proprio perché la necessità di conservarlo, la necessità di garantirlo, eccetera, lo rende improbabile. Ma direi che questo va a garanzia del consumatore.
Perché però comunque nella dicitura naturale rientra comunque l'introduzione di un conservante, di un colorante.
Sì, io direi che ci sono anche dei coloranti naturali.
Ah, vedi, allora
assolutamente, quindi questo può essere possibile. Direi che è una scelta commerciale dell'azienda, che vuol darsi un target verso un certo tipo di consumatore che cerca questo prodotto. Poi, se l'azienda è seria, magari usa dei buoni estratti naturali, ci sono dei fitofarmaci anche che contengono dei buoni prodotti, altra meno.
L'efficacia di questi prodotti naturali rispetto agli altri prodotti è la stessa, è minore?
Abbiamo premesso che il cosmetico non deve vantare efficacia, deve vantare sicurezza.
Sì.
Quindi se il prodotto è fatto secondo le regole dovrebbe essere sicuro, sia che contenga i prodotti naturali sia che contenga quelli sintetici. Sul fatto dell'efficacia, l'efficacia cosmetica si misura attraverso la gradevolezza, la piacevolezza.
Scusi, dottor.
Se piace.
Si vedono un sacco di, come dire, di creme anticellulite.
Sì.
Ed è un prodotto cosmetico, no? Si vedono vengono raccontate delle cose incredibili, te la toglie nel giro di una settimana. Come funzionano queste creme? Hanno efficacia?
Quelle che sono cosmetici ce l'hanno molto dubbia. Anche perché normalmente citano, nella confezione è sempre indicato, deve accoppiarsi all'utilizzo di una dieta particolare, l'attività fisica, eccetera. Cioè alla fine quello che ti migliora la cellulite è tutto il resto. E al limite il massaggio fisico che fai con la crema, che ben che vada, ti faciliterà il massaggio, insomma, ma non
niente. Un'ultima domanda al dottor Torchio, da quanto è stato monitorato nel Piemonte, nella nostra regione, la situazione com'è? Mi sembra controlli piuttosto precisi.
Non abbiamo problemi particolari, teniamo la situazione sotto controllo. Per aggiungere qualcosa a quello che diceva il collega dermatologo, effettivamente di tanto in tanto abbiamo ritrovato delle etichettature che non erano conformi perché il produttore, avendo ordinato un numero elevato di etichette e avendo deciso per motivi di produzione di cambiare il conservante, poi insomma aveva continuato a utilizzare la vecchia etichettatura. Ecco, queste sono le cose più gravi che abbiamo trovato.
Abbiamo un minuto, dottor Dovelli, per dare qualche consiglio a chi d'ora in poi va a acquistare i cosmetici. Consiglio di diligenza. Cosa facciamo? Guardiamo l'etichetta, come ci comportiamo?
Sì, guardare l'etichetta secondo me è una buona regola del consumatore per qualsiasi prodotto.
Anche perché, se questa etichetta non è chiara.
Ma comunque sono informazioni che uno legge e possono mettere delle pulci nell'orecchio. Siamo nella società dell'informazione, uno si rivolge su internet e trova di tutto, quindi può benissimo andare a verificare queste sostanze da dove arrivano, che cosa sono, quindi per me è una fonte di informazione. Soprattutto quando si tratta di valutare il rapporto prezzo-qualità, evidentemente se l'ingrediente costoso è messo in alto nella graduatoria vuol dire che è in quantità abbastanza importante, se è in basso vuol dire che ce n'è poco, quindi in genere questo può essere già un indicativo. A me premerebbe accennare qualcosa sui solari,
velocemente,
perché la normativa europea è cambiata e quest'estate arriveranno dei solari con delle etichettature nuove, perlomeno in parte, quelli che escono nuovi sul commercio. Diciamo che sparisce l'indicazione vecchia del cosiddetto SPF, cioè fattore di protezione solare, che è un numero
12, no?
Esatto,
8, 3, 4.
In quanto fallace, e soprattutto sparisce quell'indicazione che a noi dermatologi non è mai piaciuta di schermo totale, che dava l'illusione che con la crema spalmata uno potesse stare delle ore al sole. Quanto di peggio, cioè lo schermo totale è stare in una cantina buia senza finestre, non esiste.
Stare sotto una pianta,
esatto.
Magari, un po'
allora
bene.
Si parlerà solo più di protezione bassa, media, elevata e molto elevata, che a mia opinione è più valido. L'altro errore che i pazienti facevano con questi numerini era quello di credere che fossero dei moltiplicativi del tempo di esposizione, cosa che è vera in condizioni sperimentali, non nella realtà. Mi spiego meglio. Un paziente si scotta in condizioni sperimentali con degli UVB, che è la componente ritenigena del sole, in 15 minuti. Non è che se mette una crema a protezione 40 può stare 10 ore al sole.
No, certo.
Perché qualsiasi crema, dopo due ore, il filtro normalmente è chimico, il filtro subisce il danno che non subisce la melanina, che non subisce
e
la pelle.
Quindi si esaurisce
l'efficacia. Quindi.
Siamo in chiusura, grazie agli ospiti di oggi, al dottor Giancarlo Doveile e al dottor Pier Federico Torchio. Torniamo tra una settimana esatta con Codice 1. Buona giornata.
Sanità in forma.